motivo particolare di letizia, quello che oggi ci accoglie nella Divina Liturgia, proprio per la parola che ascoltiamo dal Signore, che ci ricorda questa straordinaria rivoluzione che si è compiuta in Gesù, perché in Lui abbiamo trovato l'unico Padre e quindi la nostra fratellanza. E abbiamo scoperto questa fratellanza molto più ampia di ogni definizione. Siamo tutti figli di Dio e fratelli. E anche l'annuncio del Vangelo e la testimonianza di Cristo è proprio per confermare e promuovere quello che di fatto si è già compiuto nel Signore Gesù e nella sua Pasqua. E tutta la nostra vita, proprio per questo, entra nella luce meravigliosa dell'amore di Dio e quindi però certamente anche nella delicatezza e nell'importanza suprema della nostra vita nuova. Siamo fratelli e tutto il genere umano è legato a noi. Direi addirittura in modo più sottolineato, in tutte le moltitudini che ancora non sanno di appartenere a Cristo e attendono l'annuncio, la speranza e la gioia del Vangelo. Chiediamo al Signore di avere misericordia per tutti i nostri ritardi, per le nostre pigrizie, per la nostra poca sapienza e addirittura anche per tutto quello che ci isola dalla paternità di Dio e quindi ci isola da questa fratellanza che vuole essere assolutamente universale. Chiediamo perdono per quando non abbiamo riconosciuto il fratello e la sorella e il figlio di Dio nella vicenda quotidiana della nostra vita e soprattutto nei passaggi più delicati, più importanti, talvolta più dolorosi, in ogni modo più veri. L'opera di Dio è compiuta. Chiediamo al Signore perdono per tutto quello che ancora in noi non è accoglienza del suo dono, e supplichiamo di riconfermarci nel dono dello Spirito per il suo perdono e per questo cammino della pace assoluta che ci è stata donata.
Sono rimasto un po' incerto se sottolineare più l'aspetto dell'azione personale che l'Apostolo mi mette in luce, Filemone, oppure questo contesto comunitario per cui tutte le operazioni e azioni si richiamano a vicenda e hanno un effetto anche al di là della cosa in sé che comunque è molto grande, è un atto di carità che realizza la fede e che immette energie, come dice anche un po' la parola, e queste energie appunto ricadono su tutti. Anche perché sottolinea che questa azione lui avrebbe potuto comandargliela, suggerirgliela direttamente, e invece non c'è stato bisogno, perché stata un'azione venuta fuori dal suo spirito, dallo Spirito Santo, insomma, dalla sua interpretazione di come rendere la fede operante in questa modalità. Questo ha potenziato, pare di capire, ancora di più l'effetto su tutti. Quindi un esempio così proprio di una dinamica personale e comunitaria molto forte e molto efficace.
Ma anch'io pensieri simili, perché nella mia memoria una lettera a Filemone era una lettera personale che si giocava tutta tra Paolo e Filemone. Mi sono accorto per la prima volta proprio dalle prime righe che c'è un sacco di altre gente, sia dalla parte di Paolo, perché c'è anche Timoteo, suo fratello, sia dalla parte dei destinatari, perché c'è Filemone, ma c'è anche Appia, c'è Archippo e poi c'è tutta la Chiesa che si riunisce in quella casa. Quindi è una lettera più che un biglietto personale, diventa proprio una lettera apostolica, dall'apostolo a una chiesa. Quindi sì, questi aspetti di continuo passaggio dall'individuale al collettivo indubbiamente sono presenti anche nella voluta confusione tra amore e fede che c'è nel versetto 5. Si confondono l'un l'altro i termini e quindi anche lì si vede che la fede personale rivolta al Signore Gesù diventa invece un'occasione di un allargamento di rapporti con gli altri.
Francesco, ho citato questa assemblea, anche io ho pensato a questo hotel, perché pensando assemblea penso, non so, San Pietro, invece assemblea probabilmente sono molti, però alcuni pochi rispetto all'assemblea che erano collocati in persone. Quindi anche adesso, 2021, c'è tanta discussione, tanti discorsi, guardo se in pochi, molti, ne sono in premessa, però non mi preoccupavo su cose, perché devo dire, ho gente che non frequenta perché il virus, per tante cose, non ha voglia, perché per dire più, non penso sia un problema. Il problema è, in qualche modo, la qualità dell'assemblea. Forse il nostro sentire assemblea, di là di posti che siamo, non viene perché fa fatica, stanco, vecchio, non ha voglia, non so, però io devo dire, non so se è una cosa un po' da aterosclerotico, però non mi sembra una preoccupazione. Poi domenica scorsa in San Pietro, stupito, meravigliato positivamente che l'assemblea fosse così tensa, costante il distanziamento. Quindi una persona con Giuseppe che nonostante 25 anni è ancora comodo con una persona, sia ancora importante, perché si sta parlando di fede, ora la fede supera tutte le distanze, divisioni, allarga i confini, apre le porte, butta giù i muri. Quindi in qualche modo mi sembra bello questa assemblea così, forse familiare, invece così grande, ecco, perché le persone poi possono diventare persone, amici che non frequentano, che non vengono, gli dico altri, scomunicati, ecco. Mi sembra bello questo richiamo a grande assemblea, ecco.
Nell'ultimo si parla molto di questo quaresimo, al centro anche soprattutto questo rivolgersi di Paolo a tutte queste persone, e mi sembrava che appunto si è parlato tanto adesso della carità anche. Di Lemone, ma mi sembra che questa carità appunto ci sia dappertutto e che in Paolo ci sia, perché addirittura appunto questo che era schiavo, che era convinto, che è diventato suo figlio, quindi l'ha amato tanto da rigenerarlo, da generarlo a Gesù, e lo ama tanto da rimandarlo lì, da dove era fuggito, perché mi sembra che così nell'amore si ricomponga tutto e tutto di nuovo possa avere questa libertà del Cristo. E per cui insomma insomma a me ha colpito moltissimo tutto questo amore, amore reciproco, amore l'uno per l'altro, per il più piccolo, per il più lontano. Insomma, l'attenzione anche, perché non vuole poi fare nulla senza che Filemon lo possa sapere, e poi dovremo andare appunto ancora. Insomma, questa carità del Cristo che regna nei cuori, tutto proprio questo grande desiderio che possa come crescere dentro di noi, essere così fondamentale, così possa dominare i nostri cuori.
Parla anche di viscere, insomma, questo prima il versetto 7, che i santi sono stati confortati, consolati appunto dalla carità di questi fratelli. Hanno trovato riposo. E poi c'è ancora nell'ultimo versetto, versetto 12, e questo figlio generato, insomma, è come Paolo stesso, proprio il suo intimo, il suo cuore, che esulisce, che usa questo termine così coinvolgente, così appassionato.
Anch'io sono rimasta colpita da queste viscere che appunto vengono tradotte, credo giustamente, in italiano con cuore, perché insomma vogliono dire l'intimo, no? Ma forse siccome un po' ci siamo abituati, insomma rileggerlo come appunto con questa parola viscere, mi sembra appunto che proprio, come già anche diceva l'Anastasia, questo amore insomma non è così una cosa così, senza effetto proprio sulla nostra persona, no? È proprio l'intimo, l'interno che viene rigenerato, generato, e fratello è proprio il tuo intimo, ecco, non è esterno, ma diventa tutto il tuo interno, quindi insomma non si aggiunge niente, ecco, però insomma mette in evidenza, insomma te lo fa notare.
Va bene, allora diciamo che è da matti quello che ci viene proposto, perché è il rovescio di tutto quello che ci hanno sempre insegnato. Cioè che bisogna mettere a posto la vita, le relazioni, le persone, il tuo dovere, la gerarchia dei tuoi occhi, e poi alla fine, se proprio tutto va bene, ci si vuole bene. E invece il testo, con grande spregiudicatezza, ci dice che bisogna capovolgere. Sapete, qui il versetto 8 di Paolo, che dice: per questo, pur avendo in Cristo piena libertà di ordinarti ciò che è opportuno, in nome della carità piuttosto ti esorto. Ecco, il ribaltamento che è stato creato nelle cose del mondo, della creazione, della storia, è che questo qui è venuto a dire che prima di tutto c'è l'amore, poi tutto il resto deve essere vissuto, accolto, giudicato, magari anche corretto. Ed è bellissimo che appunto questo versetto mi è piaciuto molto, no? Per questo, pur avendo in Cristo, eccetera, dice, in nome della carità piuttosto ti esorto, io Paolo, così come sono, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù, ti prego per Onesimo. Con questo Onesimo c'era un cattivo rapporto, un giorno ti fu inutile, ma ora è utile a te e a me. E mi sono un po' chiesto che cosa vuol dire che adesso è utile. È utile perché in realtà lui è il luogo dove io posso celebrare e devo celebrare l'amore che mi unisce a lui, al di là di tutto, prima di tutto, malgrado tutto, c'è un dovere. Per esempio io l'altra sera mi sono un po' arrabbiato con Romeo perché non essendoci la moglie, quando non c'è, io capisco subito quando non c'è la moglie, perché lui si mette insieme un po' così pressapoco, quindi aveva i paramenti in maniera che il davanti gli copriva addirittura i piedi e invece il dietro gli metteva in vista il sedere dopo un poco. Era, insomma, un disastro proprio, dico, ma guarda che figura si fa qua. Noi badiamo sempre a moltissime condizioni, noi pieni di buona volontà, diciamo, dobbiamo mettere a posto e volerci bene. Ma invece la tesi che questa mattina mi sembra dominante è che prima di tutto ci si vuole bene. E dopo si vedrà come va tenuta la tonaca, è vero che bisogna stare attenti, eccetera, eccetera. Ma prima ormai c'è questo. Prima ormai c'è questo. E quindi tutto il senso della nostra vita è prima di tutto la nostra conversione all'amore e la nostra celebrazione dell'amore. Poi lì dentro certo ci metteremo, proprio perché è amore, il meglio e anche il più delicato e al limite il più difficile e potrebbe essere anche il più doloroso. Mi capita spesso arrivare a una frase molto sciocca, insomma, no? Che è quella che dice ti voglio un bene da morire. Vabbè, insomma, cosa vuol dire? E vuol dire così però, è vero? Perché in questa frasetta, più o meno sinceramente, certo, entra dentro di tutte le cose per dire, intanto c'è questa cosa che è assoluta per noi. L'amore di Dio per noi, che è il Cristo, che è il dono del Vangelo, questo è primario. Tutto il resto va curato, si capisce, se i fiori sono vecchi cambiamoli, cambiati anche la camicia oggi, vai a chiedere scusa perché ieri hai detto una stupidata, va benissimo. Però la cosa che mi ha affascinato è stato proprio questo primato. Questo primato, mi permetto di dire, è importantissimo anche perché non solamente promuove, ma esige una assoluta libertà, perché da andare a scuola, cambiarsi la cravatta, non rubare, sono tutte regole, ma l'amore in questa prospettiva è assolutamente il primo, no? Per cui anche se io voglio fare una osservazione a lui per come metto la tonaca, o lo faccio partire dal volergli bene, o altrimenti. Invece noi corriamo sempre il rischio di mettere questa condizione, se fai bene ti voglio bene. Invece lui ha capovolto la cosa. Siccome tu non mi vuoi bene, io ti voglio bene. È vero? E ha cambiato tutta la faccenda. Allora in questo senso di fatto sentivo di volere chiedere al Signore questa sublime irrazionalità. Per tutte le altre cose non l'accetterei, ma perché prima bisogna mettere in ordine, metti a posto e poi Invece la sua proposta è la potenza dell'amore, che è la vera strada perché tutto sia rinnovato, tutto sia messo a posto. Quindi, così, vabbè, mi permetto di dire che forse questa è la cosa che dobbiamo domandare. Ringraziamo il Signore per il suo dono, per come lo rinnova ogni giorno in ogni circostanza, e chiediamo appunto che il dono dell'amore sia sempre il principio di ogni pensiero, di ogni progetto, di ogni speranza e anche di ogni fatica. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.